Intanto voglio darvi buongiorno a tutti, c'è un po' più gente dell'altra domenica. È molto, molto bello questo. Stiamo studiando una parabola molto bella del Nuovo Testamento, direi più che bella, è una parabola piena di insegnamenti, quindi dovrebbe essere studiata e predicata in una maniera piuttosto continua per avere un po' un concetto generale di questo. Questo non è possibile, quindi per fare una cosa bella dovrei ripredicare il messaggio di domenica scorsa e poi collegarmi a quello di stamattina. No, questo non è possibile. Però abbiamo visto alcune cose importanti, stiamo studiando praticamente i tre personaggi che compongono questa parabola. È una parabola molto bella, ricca di insegnamenti, come ho detto, appunto, dove questi tre personaggi praticamente ci danno tre diversi insegnamenti. I primi due sono più orientati verso far vedere il bisogno dell'uomo peccatore attraverso la figura del figlio e un padre che lo ama e che aspetta che ritorna a lui. Abbiamo identificato in questo figlio, nel primo messaggio, l'uomo, ciascuno di noi che ha voluto fare a meno di Dio, volta le spalle a Dio perché vuole fare un po' per conto suo e quindi comincia un percorso lontano da Dio che lo porterà sempre più lontano, moralmente e spiritualmente. E nel caso di questo figlio abbiamo visto che da un'eredità che aveva preso anche in un modo scorretto, come vedremo stamattina, alla fine ha fatto un percorso all'indietro talmente triste, talmente immorale, che alla fine è andato a pasturare i porci e non erano pure suoi i porci, quindi è andato a lavorare. Questo abbiamo visto che per un ebreo pasturare i porci era quanto di più offensivo, dato che gli ebrei lo ritenevano e ritengono un animale impuro. Domenica scorsa abbiamo guardato al padre, è un padre meraviglioso che è l'immagine di Dio che ama i peccatori, ama me e te e ci cerca. Questa parabola più lunga fa parte di tre parabole dove appunto una delle due dice che Dio lascia 99 pecore per cercare quella smarrita. Questo ci fa capire quanto Dio è interessato personalmente a te. E il suo desiderio è quello di riportarti in comunione con Lui, in una comunione non religiosa, come vedremo stamattina, ma proprio in un rapporto personale, intimo. E penso che anche le preghiere di stamattina che i fratelli hanno fatto sono già un messaggio che ci portano a vedere questa realtà. Dio non vuole avere con noi un rapporto così. Dio vuole entrare nella nostra vita. Vuole partecipare alla nostra vita, vuole che noi ci doniamo a Lui e così possiamo conoscere veramente il Suo amore. Domenica scorsa abbiamo visto l'amore profondo e incondizionato di Dio per le Sue creature, la Sua larga e infinita disponibilità al perdono, la pazienza nel saper aspettare con costanza e speranza il peccatore che pente. E poi l'immagine che ci ha colpito in questi due primi studi è proprio la fine di questa parte del racconto, quando questo figlio finalmente ritorna e lui lo vede da lontano suo padre, comincia a vedere, a scorgere questa figura, comincia a riconoscere nel modo di camminare, nel modo di muoversi questo figlio e non sta lì fermo dopo quello che aveva subito a dire adesso aspetto che lui viene da me. Ma lui è andato incontro, pensate, una persona già grande su un terreno difficile di campagna che rischia di cadere, di farsi male, ma quanto ama questo figlio che ha aspettato e gli corre incontro. E quando lo vede non gli dice, ci sta bene che sei stato lontano da me. No, lo abbraccia e lo prende con sé perché è contento di riaverlo con sé. La parabola del figlio prodigo è una storia raccontata da Gesù che rappresenta dei momenti di intensa tristezza, di grande sofferenza, ma che poi si conclude in maniera positiva e in maniera felice. Infatti abbiamo lasciato domenica scorsa il racconto nel bel mezzo di una festa dove tutti i presenti stanno partecipando con gioia, avendo ricevuto l'invito di questo padre che ormai è entusiasta, euforico perché ha riavuto con sé questo figlio che pensava fosse perduto per sempre. E questa è l'immagine di quando un peccatore si converte, torna al Signore, che Dio è gioioso perché può riabbracciare questa persona, altrimenti è perduta per sempre. Allora, torniamo al Vangelo di Luca, al capitolo 15, rileggiamo ancora un'altra volta questo brano, poi inizieremo da questo punto. Luca, capitolo 15, dal versetto 11, e disse ancora, Gesù sta parlando, appunto ha presentato tre parabole in sequenza e questa è la più lunga. Disse ancora, un uomo aveva due figlioli e il più giovane di loro disse al padre, padre, darmi la parte dei beni che mi tocca. Ed egli spartì fra loro i beni e di lì a poco il figliolo più giovane, messa insieme ogni cosa, se ne partì per un paese lontano. E questo abbiamo visto è la figura del peccatore, lontano da Dio, ha chiesto la sua parte, ha detto Dio voglio fare a meno di te, io non ho bisogno di te, posso fare le mie cose senza di te, per cui me ne vado. E questo figlio ha messo insieme le sue cose, se n'è andato e cosa ha fatto? Andò lontano e qui dissipò la sostanza vivendo dissolutamente, ha speso tutto, ha fatto quello che gli piaceva, si è divertito. Quando ebbe speso ogni cosa, quello che non aveva previsto è successo, una grande carestia sopravvisse in quel paese, sicché egli cominciò ad essere nel bisogno. E andò e si mise con uno degli abitanti di quel paese, il quale lo mandò nei suoi campi a pastorare i porci. Ed egli avrebbe bramato empirsi i porci dei baccelli che i porci mangiavano, ma nessuno gliene dava. Ma, e questo è un po' il centro della parabola, rientrato in sé e disse quanti servi di mio padre hanno pane in abbondanza, io sto qui e mi muoio di fame, io mi leverò e me ne andrò a padre mio e gli dirò padre ho peccato contro il cielo e contro di te, non sono più degno di essere chiamato tuo figliolo, trattami come uno dei tuoi servi. Prima era figlio, non gli andava bene. Adesso ritorna e dice, guarda, trattami come uno dei tuoi servi. Egli dunque si levò e venne a suo padre. Questo è il pezzo più intenso della parabola. Ma mentre egli era ancora lontano, suo padre lo vide, fu mosso a compassione e corse e gli si gettò al collo. E lo baciò e lo ribaciò. E il figliolo gli disse, padre, ho peccato contro il cielo e contro di te. Non sono più degno di essere chiamato tuo figliolo. Ma il padre disse ai suoi servi, presto, portate qui la veste più bella e rivestitelo, mettetegli un anello al dito e dei calzari ai piedi e menate fuori il vitello ingrassato, ammazziamolo e mangiamo e rallegriamoci. Perché questo mio figlio era morto ed è tornato in vita, era perduto ed è stato ritrovato. E si misero a fare gran festa. E qui siamo arrivati domenica scorsa, adesso andiamo avanti con la lettura. Ora, il figliolo maggiore era nei campi e quando tornando fu vicino alla casa, udì la musica e le danze e chiamato a sé uno dei servitori gli domandò cosa ciò volesse dire. E quello gli disse, è giunto tuo fratello e tuo padre ha ammazzato il vitello ingrassato perché lo riavuto sano e salvo. Ma egli si adirò e non volle entrare. Onde suo padre uscì fuori e lo pregava di entrare, ma egli rispondendo disse al padre, ecco, da tanti anni ti servo e non ho mai trasgredito ad un tuo comando, a me però non hai dato neppure un capretto da far festa con i miei amici. Ma quando è venuto questo tuo figliolo, che ha divorato i tuoi beni con le meretrici, tu hai ammazzato per lui il vitello ingrassato. E il padre gli disse, figliolo, tu sei sempre con me e ogni cosa mia è tua, ma bisognava far festa e rallegrarsi perché questo tuo fratello era morto ed è tornato in vita, era perduto ed è stato ritrovato. E quindi ritorniamo qui al versetto 23. Mangiamo, rallegriamoci perché questo tuo figlio era morto, era perduto, era ritornato in vita e si misero a fan festa, però come abbiamo letto è una festa che di lì a poco perderà gran parte della sua gioia, proprio per l'intervento, abbiamo letto, di questo figlio, un intervento inopportuno, e questo è il terzo componente della famiglia descritto da Gesù, il fratello maggiore. Nell'analisi di questo fratello maggiore noi vedremo alcune realtà stamattina un po' particolari che riguardano il nostro rapporto personale con Dio, per cui sarà molto interessante vedere queste cose. Iniziamo al versetto 25. Ora il figlio maggiore era nei campi e quando tornando fu vicino alla casa udì la musica e le danze e chiamato uno dei suoi servitori gli domandò ciò che volesse dire. E quelli disse: giunto tuo fratello e tuo padre ha ammazzato il vitello ingrassato perché lo ha riavuto sano e salvo. Con l'illustrazione di questo personaggio Gesù intende riprendere miratamente una cosa che già aveva detto all'inizio di questo capitolo, e cioè la religiosità. La religiosità vuota di questi scribi e farisei che lui riprende proprio all'inizio di questo capitolo. Questi uomini che accusavano Gesù, l'abbiamo ricordato nel primo messaggio, quando hanno detto che lui mangiava e beveva con i peccatori. Queste persone religiose erano arrivate al punto di non avere più pietà, più misericordia per gli altri, ormai vivevano soltanto seguendo delle regole. E probabilmente alcuni di loro erano rimasti ad ascoltare questo racconto di Gesù. E per questo Gesù in qualche modo tocca questo aspetto di questo fratello maggiore proprio per riprenderli, proprio per evidenziare il difetto spirituale che stavano facendo. Ha voluto riprenderli perché si ravvedessero dalla loro falsa religiosità, e che era una religiosità appunto priva di amore e di misericordia. Allora vediamo un po', cerchiamo un po' di capire questo fratello. Il fatto che questo figlio maggiore non fosse presente al momento del ritorno di suo fratello certamente può essere una casualità. D'altra parte dice che stava nei campi a lavorare, può essere giustificato. Ma però potrebbe trattarsi anche di un'indicazione da parte del Signore che sta a significare quanto egli fosse poco presente accanto al padre. Poco presente per condividere con lui la delusione, la preoccupazione e la sofferenza che questa separazione di lontananza aveva prodotto nella vita del padre. Cioè non riusciva a vivere gli stessi sentimenti di suo padre in qualche modo. Sembra quasi assente a questa realtà. E questa eventualità lascia presupporre almeno il sospetto che questo figlio maggiore non solo avesse mal accettato la decisione inopportuna e offensiva del fratello più piccolo, ma che in qualche modo covasse ancora un forte rancore, dei forti risentimenti nei confronti di quello che era successo. E quello che stiamo supponendo viene in qualche modo confermato dalla reazione di questo figlio maggiore nell'apprendere il motivo di questa festa. Versetto 28 dice che egli si arrabbiò e non volle entrare, talché suo padre uscì fuori e lo pregava di entrare. Ora potrebbe essere anche comprensibile che in quel momento lui fosse in un certo tipo imbarazzato e anche di un certo malumore. In fin dei conti il ritorno inaspettato di questo figlio in qualche modo andava a rompere certi equilibri che ormai si erano un po' nella famiglia ricostruiti. Questo figlio che aveva chiesto l'eredità anticipatamente ed era andata via aveva un po' turbato, diciamo, l'unione familiare. Quindi probabilmente questo fratello più grande sentiva questo tipo di imbarazzo. Però arrabbiarsi fino al punto di non voler entrare, di non voler partecipare alla festa, ci lascia intendere in lui la presenza ancora di un forte, forte sentimento di ostilità. In altre parole potremmo dire che è accecato da questo risentimento e forse anche da una forma di gelosia nei confronti del suo fratello, non voleva entrare, soprattutto non vuole condividere questa sua gioia col papà per questo ritorno miracoloso, diciamo. E il padre uscì fuori, lo pregava di entrare. Ed è in questo rifiuto il quale Gesù comincia anche a rivelare anche se in un modo coperto dalle migliori apparenze, la mancanza di un vero rapporto profondo e personale fra questo figlio più grande e il padre, perché al versetto 29 dice: ma egli rispondendo disse al padre: da tanto tempo ti servo e non ho mai trasgredito ad un tuo comando, a me però non è dato neppure un capretto da far festa con i miei amici, ma quando è venuto questo tuo figliolo che ha divorato i tuoi beni con le meretrici, tu hai ammazzato per lui il vitello ingrassato. Devo fare una parentesi per dirvi che questa parabola ha creato un grosso problema con una persona a quale stavo portando il messaggio del Vangelo. Appunto, lui non è riuscito a capire il senso di questa parabola, cioè il grande amore di Dio. E ha detto, ha cominciato a dire, ma no, Dio è ingiusto, Dio fa due pesi e due misure perché si comporta in un modo con uno e in un modo con l'altro. Ho cercato di spiegargli il senso di questa parabola, perché qui, in questa parabola, Dio vuole dimostrare il suo grande amore per il peccatore, che va al di là anche di quello che noi possiamo considerare. Cioè Dio ha un amore molto più grande del nostro, molto più profondo del nostro, nell'amare una persona, perché Dio si rende conto, e questo è un fatto che noi non riusciamo a capire bene, Dio sa che una persona che non si ravvede, una persona che non crede in Gesù come personale salvatore, intanto perde l'unica possibilità di essere salvato, ma lui sarà separato da Dio per l'eternità, in un luogo di perdizione, in un luogo di dolore eterno. E noi non possiamo capire questo, perché noi non lo conosciamo. Certo, la Bibbia ne parla, però noi non lo conosciamo nella realtà come lo conosce Dio, capite? È per questo che Dio ama le persone e vuole salvarle. Non lo so, posso farvi un esempio banale: se noi vediamo un nostro parente che sta cadendo in un dirupo e fra lì di poco si schianterà e morirà, noi gridiamo e diciamo: non, attenzione, non andare, cadi di sotto, ti ammazzi, ti fai male, muori. Pensate al concetto di Dio, che lui conosce la realtà dell'inferno come noi non la conosciamo, quanto ami le persone. È per questo che ci segue per anni con pazienza aspetta che noi torniamo a lui. E come ho detto domenica scorsa, delle volte mette nella nostra vita delle grandi difficoltà: una perdita del posto di lavoro, una malattia che ci costringe a stare a letto, una malattia che mette in pericolo la nostra vita. Perché Dio lo fa? Perché usa questi mezzi così forti delle volte? Perché odia le sue creature? No, niente affatto. Usa questi mezzi per richiamare l'attenzione della persona su di lui, altrimenti noi non guarderemo a questo. Fatto questa parentesi per capire il senso di questa parabola profonda. Ci sono alcuni insegnamenti importanti che Gesù vuole trasmettere in questa parte finale del racconto, però credo che siano rivolti proprio a dei credenti, a persone che già hanno conosciuto il Signore, e a vedere qual è la loro fede. Cosa crediamo, cosa stiamo vivendo, qual è la manifestazione della nostra fede. L'errore principale che Gesù vuole combattere e correggere con quest'ultima parte della parabola, che cos'è? È una fede legalista. Gesù vuole combattere attraverso il fratello, come ho detto, è una parabola completa, perché il figlio è il peccato, il padre è l'amore di Dio, il fratello, Gesù vuole combattere una fede legalista. Era proprio questo il grande problema religioso ai tempi di Gesù. Questo popolo di Dio, gli ebrei, che per tutta la sua storia era stato privilegiato nel poter conoscere il pensiero e la volontà di Dio, era riuscito a creare intorno alla verità tutta una serie di regole che con il tempo avevano finito per soffocare e distorcere la verità della parola di Dio a favore delle tradizioni umane. È qualcosa che interessa da vicino anche noi, specialmente nel nostro paese, qui in Italia, ovviamente, no? Avete già capito un po'. È una realtà questa che, come ci dimostrano chiaramente i Vangeli, cosa faceva? Non era soltanto un fatto religioso poi, perché si ripercuoteva negativamente anche nella vita civile di questo popolo attraverso severi giudizi e ingiustizie che niente avevano a che fare con la volontà di Dio, con la parola di Dio. E particolarmente nei primi capitoli del Vangelo di Matteo, che noi troviamo questo combattimento di Gesù contro una fede legalista. Voi dite perché nel Vangelo di Matteo? Perché voi lo sapete, non lo dico io stamattina, che i Vangeli, i quattro Vangeli sinottici, meno che Giovanni, sono indirizzati ognuno a un auditorio particolare, e il Vangelo di Matteo è indirizzato agli ebrei. Perciò lì troveremo la maggior parte delle citazioni che si rivolgono a questo popolo. E nei primi sette capitoli del Vangelo di Matteo, Gesù dà un duro attacco frontale a questo tipo di religiosità, di una fede legalista. Vedremo più tardi cosa significa una fede legalista. Ma questo Gesù lo fa con molta potenza, delle volte si scaglia contro le guide religiose di questo popolo. Un combattimento, perché Gesù vede in questa forma di religiosità così un grandissimo pericolo, anzi dei grandissimi pericoli che poi più avanti andremo a considerare. Ma voi vi ricordate che Gesù in varie occasioni aveva attaccato frontalmente questo problema, no? Aveva detto per esempio, e non credo con una voce leggera, ma con un tono abbastanza forte, guai a voi! Guai a voi, scribi e farisei ipocriti, aveva detto Gesù, perché pagate la decima della menta, dell'aneto e del cumino e trascurate le cose più gravi della legge, cioè il giudizio e la misericordia e la fede. Queste sono le cose che bisognava fare senza tralasciare le altre. Ma non si ferma, attacca ancora e dice guide cieche, che colate il moscerino e inghiottite il cammello. Capite a che punto erano arrivati? Colavano il moscerino, mettevano i puntini su tutte le cose, tu devi fare questo, se non ti lavi le mani prima, se non fai questo non puoi fare quello. Però poi inghiottivano il cammello, le verità della parola di Dio non le tenevano più in considerazione. Questa è una forma di legalismo religioso. Guide cieche che avevano portato il popolo a vivere una religiosità formale, una religiosità apparente ben lontana dall'essere accettata e gradita da Dio, come abbiamo sentito anche nella presidenza stamattina. Un altro amaro sfogo spiacevole di Gesù rivolto al popolo lo riprende citando un'antica citazione di Isaia, del profeta Isaia, quando dice queste parole: questo popolo mi onora con le labbra, ma il loro cuore è lontano da me. Capite il legalismo cosa fa? Cioè è una fede apparente che non si medesima nell'amore di Dio, non si medesima nel sentimento di Dio, nell'opera di Dio. È distaccata, è una fede apparente. Infatti questo popolo mi onora con le labbra, ma il loro cuore è lontano da me. C'è una divisione. Che Dio dice, ma invano mi rendono il loro culto, insegnando dottrine che sono precetti di uomini. Questo era successo. Si trattava non solo di un modo scorretto, ma soprattutto molto pericoloso di interpretare e vivere la parola di Dio. Il legalismo è purtroppo una forma di religiosità, anche oggi, che appartiene alle grandi confessioni di fede. Le grandi confessioni di fede diventano una fede legalista della persona che segue, dove le regole, i precetti umani si sovrapponono alla verità. Ad esempio, come pregare, a che ora pregare, come fanno i popoli prevalentemente musulmani, quale posizione assumere durante la preghiera. Cioè comincia a diventare una formalità. Ma senza andare così lontano, scusate, io penso che la Chiesa Cattolica Romana, ovviamente senza voler offendere nessuno dei nostri amici cattolici, abbia fatto ancora peggio di questo. Perché pur avendo a disposizione la verità di Dio rivelata, ha lasciato nel tempo che essa fosse impoverita, questa verità, nella sua potenza, resa inefficace per la salvezza delle persone proprio a causa di regole, a causa di precetti da seguire che fanno più leva sulla volontà malata di peccato e l'orgoglio degli uomini che sulla verità della parola di Dio. Perché quando io devo fare qualcosa, io penso che l'ho meritato quella salvezza. Quando ci sono una serie di regole come i sacramenti che tu devi fare, c'entro anch'io in questa parte, allora non è più una salvezza per grazia, scusate, non è più una salvezza per grazia secondo la fede, ma in qualche modo partecipo pure io. E siccome il nostro cuore umano è malato di peccato ed è un cuore orgoglioso, finché Dio non lo cambia, noi pensiamo di avere parte in quelle cose lì, pensiamo di avere parte in quella salvezza, capite? E questo non porta più alla salvezza una persona, perché una persona che si salva e che ottiene la vita eterna è una persona come il figlio, che torna dal padre e dice: padre, ho peccato contro il cielo e contro di te. Non mette scuse, non dice: sì, però attraverso una serie di cose adesso divento più buono, magari do da mangiare alle bestie e mi salvo. No, capite qual è il senso? Questo figlio è tornato da padre, ho peccato contro il cielo, quando non sono più degno. Se una persona non arriva a questo punto, non è possibile, e questo non viene insegnato, non viene più insegnato, si parla di regole, di precetti. Mi ricordo quando facevo la prima comunione, la preparazione alla prima comunione, che ci insegnavano la confessione, e allora andavo lì e dicevo: ho fatto questo, va bene, allora di 3 Ave Maria, 2 Pater Nostro, e starei a posto. Perché 2, 3 o 5? Ma scusate, non c'è una regola, se si chiede perdono è perdono, ma non è in base a quello che io posso dire e fare che mi perdonerà. Attenzione, io ho parlato della Chiesa Cattolica, ma voglio dirvi sinceramente, anche con un cuore onesto, che c'è anche il legalismo evangelico, purtroppo. E come c'è? La maggior parte delle chiese che vengono dalla Riforma, le cosiddette chiese evangelico e costituzionali, c'è molto legalismo anche lì. Ci sono dei credenti che vivono una fede legalista anche loro, una fede fatta di forme, di abitudini, che prendono il posto di quell'atteggiamento sincero del cuore semplice che dipende da Dio e del quale Gesù nei Vangeli e gli Apostoli nei loro scritti parlano chiaramente. In ogni modo, denominazioni e confessioni di fede a parte, credo sia importante prendere spunto da questo racconto di questo fratello per renderci conto più da vicino quali possono essere i grandi pericoli del legalismo religioso può produrre in una persona. E qui, cari amici, cari fratelli, entriamo nella nostra vita personale, nella nostra fede, nel nostro modo di vivere la fede. Se qualcuno mi portasse un bicchier d'acqua, io lo ringrazierei, perché fa caldo un po' il... Allora, vediamo il primo punto di questo pericolo. Il legalismo religioso porta ad avere un falso rapporto con Dio. È molto grave questo. Il legalismo religioso porta ad avere un falso rapporto con Dio. Questa realtà riemerge chiaramente dalle rimostranze di questo figlio. Vedete, sto camminando parallelamente attraverso la parabola, non è che ci distacchiamo, stiamo seguendo sempre, analizzando la parabola e questo figlio. Quando ha detto: non ho mai trasgredito ad un tuo comando. Grazie, Don. Non ho mai trasgredito ad un tuo comando. Queste parole dicono molto circa il tipo di rapporto che intercorreva fra questo figlio maggiore e il padre. Sì, certamente, lui per tanto tempo era stato fedele, ubbidiente, ma si trattava però di un atteggiamento puramente formale. e privo del tutto quasi di un sentimento che rispecchiasse l'amore, l'armonia nei confronti di questo suo genitore. Capite cosa voglio dire in fin dei conti? C'era questo rispetto per il padre, questo modo di comportarsi serio, pulito così, però non andava oltre. Non c'era quel rapporto da padre e figlio, quel rapporto di stima, di fiducia, di poter scambiare i pensieri e le cose. Ubbidire per dovere più che per amore. Questo è il concetto. E Dio non vuole assolutamente avere questo tipo di rapporto con te, né con me, né con nessuno dei suoi figli. Cioè frequentare la Chiesa per dovere. Devo andare per dovere. Leggere la Bibbia per dovere. Devo leggere la Bibbia per dovere, 10 versetti per dovere. Quando li ho letti, mi alzo e me ne vado come se niente fosse successo. Però ho letto 10 versetti. Capite cosa voglio dire? Il dovere. Leggere la Bibbia per dovere, amare i fratelli per dovere. Per avere Dio mi ordina di amare i fratelli, amatevi gli uni gli altri. Li amo per dovere, ma un conto il dovere è un conto il sentimento, un conto dimostrare l'affetto verso un fratello, una sorella nella fede o verso una persona qualsiasi. Dare la decima per dovere. Ma se diamo la decima per dovere non abbiamo capito. Scusate, cosa serve questa decima? Perché Dio vuole da noi quello? Ti pare che Dio che ha creato l'universo vuole 20 euro da me domenica mattina perché lui non può farne a meno? Ma scusate, è assurdo questo, è ridicolo. Ma Dio vuole questo qui perché lui vuole usare, intanto vuole vedere il nostro cuore di come diamo la decima. Perché se la diamo per forza e per dovere stiamo sbagliando. Dobbiamo capire quello che serve, ma per dirvi questo soltanto, come fare le cose per dovere. Dio vuole che noi partecipiamo alla sua vita, Dio vuole che noi comprendiamo l'opera sua, i suoi pensieri, e noi possiamo entrare in questo progetto di Dio. Nel Vangelo di Giovanni, al capitolo 15, per esempio, vi do la citazione, Gesù sintetizza con una bellissima affermazione questo importante principio che riguarda il rapporto che egli vuole avere con i suoi. Gesù si è rivolto ai discepoli e ha detto: io non vi chiamo più servi. Non vi chiamo più servi. Perché? Perché il servo non sa quel che fa il suo Signore. Notate la differenza o no? Un servo, ai tempi di Gesù, oggi non abbiamo questo concetto perché i servi non ci sono più, ma un servo ai tempi di Gesù, il padrone diceva: vai a zappare quel terreno, e lui doveva andare, non è che gli diceva: guarda, lo devi zappare perché qui ci voglio mettere le melanzane, qui i pomodori, qui. No, no, tu vai, zappi e basta. Il concetto di Gesù cambia radicalmente questo rapporto, non è più una fede legalista, ma una fede di amicizia, di partecipazione. Io non vi chiamo più servi perché il servo non sa quel che fa il suo Signore, ma io vi ho chiamati amici. Eccolo la differenza. Perché? Perché? Perché vi ho fatto conoscere tutte le cose che ho udito dal Padre mio. Fra voi e me c'è una relazione personale. Ti ho fatto conoscere. Tu ce l'hai questa relazione personale stamattina con Gesù? È una domanda molto importante questa qui. Non sei più un servo. Se tu hai questa relazione perché hai accettato Gesù nel tuo cuore come personale salvatore, tu sei diventato un amico di Gesù. E gli amici Gesù li tratta diversamente dai servi. E l'amico tratta diversamente Gesù da un servo, non ha più il timore, la paura di Dio, ma si avvicina come un amico a Dio. Questo, capite la diversità di una fede legalista, di una fede invece vivente che vive queste cose in questo modo. Come si può notare, non era certamente questo il legame né il tipo di rapporto che questo figlio maggiore aveva con il padre. E Gesù ha raccontato questa parabola proprio per far capire agli scribi e ai farisei questo pericolo. Un secondo pericolo che può portare il legalismo religioso è l'abitudine. L'abitudine, noi come esseri umani siamo già per natura molto molto abitudinari. Facciamo le cose meccanicamente, ripetutamente. E ci rendiamo conto che le abitudini nella nostra vita delle volte diventano così fossilizzate che quando succede qualche cosa che rompe quel circolo ci troviamo in difficoltà. Delle volte succede nella nostra vita questo. Ma quando entriamo nel campo della fede, delle attività che riguardano l'abitudine, questo l'abitudine diventa un vero nemico da combattere. I Salmi, come abbiamo visto stamattina, altre parti delle scritture ci confermano quanto Dio ami la gioia, l'entusiasmo nei credenti, la spontaneità, la lode, il ringraziamento sincero che dipendono da questo vivere insieme a Gesù, di questo essere pieni di comunione con Lui. Sentimenti che invece vengono soffocati, addirittura spenti da certi incontri anche nelle nostre assemblee, dove le stesse cose si ripetono ormai in maniera scontata. Dobbiamo fare attenzione un po' a cambiare delle volte, non a stravolgere, ma a cambiare certe cose. Nella nostra chiesa di Roma abbiamo cambiato, noi facciamo la Santa Cena una prima domenica del mese, e delle volte proprio per fare un po' un dispetto, ma non è un dispetto, per spezzare questa Bibbia facciamo al contrario, e di solito facciamo prima il messaggio e poi la cena del Signore. Delle volte facciamo al contrario, facciamo prima il messaggio e poi la cena del Signore, e la gente dice, ma allora io non lo so, come faccio? Per abituarli a spezzare, anche perché molta gente purtroppo viene in ritardo, siamo tutti uguali, magari già iniziata la riunione e la gente arriva a metà e quindi non si comincia insieme. Devo dire che questa dovrebbe essere una sana abitudine per tutti noi. Colgo l'occasione per dirlo, perché il culto si inizia insieme. Questo è piacevole al Signore, quando i fratelli si riuniscono insieme e cominciano dall'inizio, da quando chi è incaricato con la presidenza di salire qui, lì inizia il culto. Dovremmo essere tutti presenti, anzi, nelle chiese del primo secolo queste persone, le persone erano addirittura un po' in anticipo. Si mettevano seduti e pregavano e stavano in un atteggiamento di raccoglimento. Invece nelle nostre chiese di oggi, ormai quando entriamo c'è una baldoria tale, una confusione che non ci aiuta anche chi volesse farlo a concentrarsi. Dobbiamo fare attenzione, dobbiamo educarci a presentarci davanti al Signore in un modo giusto. Ma ritorniamo un po' a questo figlio. Questo figlio maggiore si era talmente assuefatto a questo stile di vita, di obbedienza, di andare avanti così, che non osava neppure più chiedere quelle cose che lo avrebbero aiutato ad uscire fuori da questa monotonia. Un capretto. Ma che il padre non gli dava un capretto? Ma certo che glielo dava. Per lui era talmente standardizzato, abituato a questo concetto di vita, di ubbidire e basta, ta, 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 tutte le cose fatte in questo modo, che non ha chiesto nulla, non chiedeva niente. Con questo racconto ancora Gesù mette in evidenza almeno due altri elementi che sembrano essere di una certa gravità. Il primo lo troviamo al versetto 30. Ma quando è venuto questo tuo figliolo che ha divorato i suoi beni con le meretrici, tu hai ammazzato il vitello ingrassato. Per ragioni che a me sembrano logiche e anche conseguenziali, come vediamo, queste parole rivelano innanzitutto un sentimento di giudizio. Lo vedete voi, sì o no, un sentimento di giudizio in questa frase? Ma quando è venuto questo tuo fratello che ha divorato i tuoi beni con le meretrici, tu hai ammazzato il vitello ingrassato. Questo figlio maggiore sta giudicando severamente davanti al padre l'operato del suo fratello minore, ma non soltanto questo, perché anche se velatamente questo campione di perfezione sta giudicando anche suo padre, per come si è comportato nei confronti del fratello. Altro che festa, lui vorrebbe dire nella testa suo papà. Altro che festa per questo, altro che festa, gli darei io la festa a questo qui, ci vorrebbe una bella punizione, una bella strigliata per questo tuo figlio, per come ti ha offeso comportandosi in quel modo e poi come ha sperperato tutti i tuoi soldi in maniera così frivola, peccaminosa, riferendosi appunto alle meretrici. Ma non c'è dubbio, cari fratelli e sorelle, che il legalismo, una fede regalismo, porta al giudizio. porta a giudicare gli altri. Farisei e scribi erano legalisti, talmente abituati a giudicare persone e cose, che arrivavano perfino addirittura ad essere incapaci poi di guardare con obiettività se stessi. E questo è il male del legalismo, perché giudica gli altri e non giudica più se stesso. È un grande pericolo questo. E Gesù proprio in Matteo capitolo 7 ha detto questo qui: non giudicate affinché non siate giudicati, perché cari, col giudizio con il quale voi giudicate sarete da Dio giudicati. E poi rincara la dose ancora più forte: perché guardi tu il bruscolo nell'occhio del tuo fratello mentre non ne scorgi più, non vedi più la trave che c'è nel tuo occhio? E questo è quello che fa il giudizio, ci porta a guardare i difetti degli altri. E più guardiamo i difetti degli altri, più il nostro cuore si sente sopra, al di sopra degli altri. E anche se non lo diciamo, ugualmente questa è una forma di giudizio, una forma di giudizio. Giudichiamo le cose, giudichiamo chiese, la chiesa, giudichiamo fratelli e sorelle per la loro fede, perché non la pensano esattamente come noi, perché non si comportano come ci comportiamo noi. Giudichiamo spesso sulla base delle apparenze, o peggio ancora per sentito dire, piuttosto che su fatti reali che abbiamo constatato personalmente senza essere prevenuti, perché delle volte noi guardiamo i difetti degli altri e ci puntiamo il dito perché siamo prevenuti verso quella persona. E c'è così facile farlo, così facile. Non vi giudicate, dice Gesù, perché nessuno di voi è in grado di farlo. Siamo tutti peccatori perdonati dalla grazia di Dio, ma ancora fallibili purtroppo. Noi possiamo ancora cadere nella menzogna, noi possiamo fare dell'ipocrisia, possiamo fare promesse che non riusciamo a mantenere e tante altre mancanze che magari non sono quelle che tu giudichi negli altri, ma che gli altri potrebbero a ragione giudicare su di te. Perché guardate, è sempre così, quando noi abbiamo uno spirito di giudizio, guardiamo gli altri ma non guardiamo più noi stessi. Però l'altro li vede i nostri difetti, perché se ce l'abbiamo tutti, ce l'abbiamo tutti quanti i difetti, non solo lui, ce l'ho pure io. Allora, quando io mi metto a criticare qualcuno, a giudicare qualcuno, quella persona potrebbe dire di me: Tonino, ma tu però attenzione, io questo ma tu quell'altro. Capite com'è il discorso? Il giudizio è sempre un confronto, è sempre una realtà che nasce da un confronto. Questo fratello maggiore, che nel tempo è stato fedele a suo padre e che non aveva mai chiesto niente per se stesso e che non aveva mai sperperato i beni con dissolutezza, proprio per questi motivi si sentiva migliore dell'altro, che lui non sarebbe mai caduto, che lui non avrebbe mai sbagliato, si sentiva perfetto, migliore di suo fratello e quindi più meritevole di lui. E a questo punto si innesca quel meccanismo diabolico che permette al male di entrare nelle chiese. E questo è un pericolo anche grave, di rovinare a volte irrimediabilmente la comunione anche fra credenti sinceri, fra credenti che desiderano fare la volontà di Dio. Abbiamo già visto due anelli di questa malefica catena, cioè cercare il confronto con gli altri porta al giudizio e il giudizio porta ad una terza fase, secondo quello che vediamo in questo fratello più grande, al disprezzo. È una progressione. Cercare il confronto porta al giudizio, il giudizio porta al disprezzo. E lo vediamo molto chiaramente in queste pochissime parole. Ma quando è venuto questo tuo figliolo? Ma quando è venuto questo tuo figliolo? Notate bene, non dice quando è venuto mio fratello. Lo tiene alla larga. Quando è venuto questo tuo figliolo? È una precisazione questa, non solo irreverente nei confronti di suo padre, dunque neppure lui era così tanto rispettoso come voleva far credere di essere, ma sono anche parole attraverso le quali egli cerca volutamente di creare un distacco dispregiativo. Disprezzare, deprezzare, è un termine che significa sminuire il valore di persone e cose. Un modo di agire questo che nel mondo è diventato ormai consuetudine. Si disprezzano gli altri con crudeltà per innalzare se stessi. È una battaglia che vediamo, scusate, tutti i giorni. La gente scredita le persone per innalzare se stesso. E a volte, purtroppo, a volte facendo dispiacere al Signore, ci si disprezza anche fra credenti. Certo, il modo di fare è meno eclatante, nel senso che almeno si fa attenzione a non farlo apertamente, nel mondo lo si fa apertamente, noi facciamo un pochino più attenzione, però lo facciamo noi stessi, lo stesso, lo facciamo dentro di noi delle volte, con i nostri pensieri, come se Dio non vedesse poi quelli che sono i nostri pensieri e il nostro cuore. E a volte il disprezzo è figlio della gelosia, è figlio dell'invidia, è figlio della presunzione e di tutti gli elementi che abitano ancora nel nostro cuore e che si manifestano in vari aspetti delle nostre relazioni umane, contro le quali però noi siamo chiamati a combattere ogni giorno. Non diciamo che non ci sono, non diciamo che non ci sono, perché stiamo ingannando noi stessi. Diciamo piuttosto ci sono, ma quando vengono li combatto queste cose, aspramente, finché non riesco a dominarle. Ma non diciamo mai non ci sono, non diciamo io ormai sono diventato perfetto, sono 20 anni che conosco il Signore, quindi quasi non pecco più, attenzione, perché dopo 2 minuti facciamo lo scivolone più grande che possiamo fare. Non per niente San Paolo dice: chi si pensa di star dritto guardi di non cadere. E se lo dice lui, possiamo credere che è una realtà veramente pericolosa. Dio non fa riguardi di persone. E se noi ci dichiariamo suoi figlioli, dobbiamo imparare a comportarci di conseguenza. Così Gesù conclude questa parabola, evidenziando ancora il grande amore di Dio. Anche in questa occasione, come era avvenuta già per il figlio minore, quando questo figlio ha offeso il padre e se n'è andato, ha chiesto i soldi in anticipo, e l'ho detto e lo ripeto proprio alla fine stamattina, questo fatto di chiedere i soldi in anticipo a quel tempo era considerato una grande offesa, perché significava come dire al padre: padre, papà, muori perché mi servono i soldi che mi spettano. Questa era un'offesa molto grave ai tempi degli ebrei, perché il padre era il capo della famiglia, era un patriarca, era il centro, il nucleo dove ruotava intorno tutta la famiglia. E dire a questo uomo che era così importante: muori perché mi servono i soldi tuoi, era una grande offesa. E Dio ha perdonato questo figlio, così che ha fatto questa grande offesa, come il peccatore offende Dio. E questo padre ancora non reagisce come certamente avrebbe meritato anche a questo figlio maggiore, pure lui meritava una bella strigliata, quello in un modo per come si era comportato, lui per come si stava comportando adesso, perché non mostrava nessun sentimento di misericordia, di amore verso questo suo fratello. Anche lui stava sbagliando, forse più dell'altro stava sbagliando, perché almeno lui era cosciente delle cose e l'aveva vista, stava sbagliando. Ma qui ancora il padre dimostra con le ultime parole questo amore incredibile. E il padre gli disse: figliolo, e io mi immagino con quale sentimento gliel'ha chiesto, quasi se avesse potuto si sarebbe quasi inginocchiato per amore, per fargli capire al figlio quello che non capiva. Il padre disse: figliolo, tu sei sempre stato con me, non ti manca niente, tu quando sei vicino a me, figlio mio, Dio dice ai credenti, ai suoi figli, tu sei sempre come io sono vicino a te e ogni cosa che è mia è tua, dice Dio. Ma bisognava far festa, tu non hai capito, non hai avuto questa sensibilità nel tuo cuore, bisognava far festa, bisognava rallegrarsi perché questo tuo figliolo era morto. Non era moribondo, non è che stava male, era morto, sta a significare che spiritualmente era morto e che sarebbe andato all'inferno, secondo il paragone che stiamo portando, ed è tornato in vita. era perduto ed è stato ritrovato. Il legalismo religioso produce una fede apparente, arida e formale. Il vero amore cerca la comprensione, esercita la pietà, promuove il perdono. Questo è il vero amore che noi dobbiamo imparare nella Chiesa fra di noi. Il vero amore cerca la comprensione, non giudica, cerca di capire prima di giudicare. Esercita la pietà, anche se ha capito che ha sbagliato, capisce perché si medesima nella parte della persona, se l'ha fatto lui potrei farlo anch'io, quell'errore, e promuove il perdono. Ti perdono. Perdono come perdona Dio, non come perdoniamo noi, che poi ci ritorniamo mille volte sopra ancora, però mi ha fatto questo, però quella piccola cosa non mi sta bene. Dio quando perdona, perdona e basta. E noi dobbiamo fare ugualmente, dobbiamo perdonare, imparare a perdonare e basta, senza scuse, senza altre cose in mezzo. La parabola del figlio prodigo è una importante lezione da ricordare per noi, e più che un messaggio rivolto a un certo tipo di uditorio, è un racconto molto completo che ci aiuta a capire quanto Dio ama i peccatori, quanto è pericoloso vivere lontano da Dio e finire in un posto bruttissimo come l'inferno, e soprattutto ci aiuta a capire che la fede che Dio vuole non è una fede normale, scusate, apparente, non è una fede formale, non è una fede apparente, è una fede viva, di una reazione personale di un Dio che abbiamo conosciuto personalmente, e in base a questo viviamo questa nuova vita, questa nuova realtà così intensa, così profonda. Questo è quello che ci distingue dai religiosi, e questo è quello che dà la testimonianza a chi non conosce Dio in questo modo. Capite? Non ci sono altri modi. È la nostra testimonianza di vita, di vedere come noi siamo legati a Dio, quale rapporto abbiamo con Lui che fa la differenza con la religione, con gli altri che sono religiosi. Non sono solo le parole che possiamo dire, è la nostra vita che testimonia chi siamo veramente. Signore, ti ringraziamo stamattina ancora per la tua parola. E abbiamo visto in questa figura ultima di questo fratello, Signore, tanti difetti che apparentemente non sembrano, perché uno leggendo la parabola così senza approfondirla, senza studiarla, avrebbe ragione, come ha detto quella persona che conoscevo, che Dio fa le cose in un modo diverso. Ma questo è proprio perché noi non conosciamo te, innanzitutto. Non solo non conosciamo la parabola, non l'abbiamo studiata, ma la gente è prevenuta già verso di te e non trova altro che un piccolo cavillo delle volte per fare dei giudizi. Ecco, anche quell'uomo ha giudicato, ti ha giudicato pur non conoscendoti. Perché se lui conosceva il tuo amore, se lui conosceva te, non avrebbe mai detto: ma Dio è ingiusto perché fa due pesi e due misure. Ma come si fa a dire una cosa così? A noi che conosciamo te, Signore, da più o meno tempo, noi sappiamo che tu sei un Dio d'amore, sei un Dio perfetto. Come fai tu a fare la differenza? E con chi? Ma perché qualcuno di noi merita qualche cosa più dell'altro qui stamattina? Io non credo che nessuno merita qualcosa più degli altri. Siamo tutti peccatori perduti, destinati alla separazione eterna da te, che tu, nella tua grazia, nella tua misericordia che non riusciremo mai a comprendere, nel tuo amore che ci sovrasta, Signore, perché non riusciamo neppure a capire questo tuo amore così intenso e così immenso, ci hai voluto salvare. Questa è la verità, e noi ti vogliamo lodare stamattina per tutto questo. Nel nome di Gesù. Amen.